In occasione del secondo appuntamento degli incontri Aspettando Punta della Dogana, promossi da Palazzo Grassi in collaborazione con l'Università Ca' Foscari e lo IUAV di Venezia, Michelangelo Pistoletto ha parlato del suo lavoro, lungo un percorso cronologico che dai quadri specchianti porta fino al Terzo Paradiso. Suo interlocutore Umberto Galimberti, che qui ci parla di arte e filosofia, di arte e follia. Ci scusiamo per la qualità della registrazione, ma crediamo che il suo intervento sia un interessante spunto di riflessione critica.
Dunque, mentre il Pistoletto parlava, io scrivevo perché dovevo orientarmi in questo scenario. Uno scenario che Giuseppe Barbieri, che è un genio della contaminazione, ha deciso di far parlare l'arte con la filosofia, forse non sapendo che la filosofia è nata per difendersi dall'arte, nel senso che cos'è l'arte? Ma l'arte è la forma bella della follia. E che cos'è la follia? È quello che Pistoletto ha detto. La contaminazione dei significati, la messa insieme dei contrari. Lui ha parlato di presente come del luogo in cui si incontra il passato e il futuro, ha parlato dell'incontro della vita con la morte, ha parlato della soglia che connette il dentro e il fuori, ha parlato dell'infinito che è l'indeterminazione dei significati, la follia, questa è la follia. Da cui l'umanità si è subito difesa attribuendola al mondo degli dèi. E Platone la nomina divina follia, preceduta da memoria madre delle muse. E quindi l'arte entra in questo scenario di divina follia, che non è una prerogativa solo degli dèi, perché i greci hanno avuto la genialità di proiettare nell'Olimpo quello che poi si nasconde nel fondo di ciascuno di noi. Bene, la follia è la contaminazione dei contrari ed è la riproduzione esatta della realtà. Se io prendo in mano questa bottiglia, vedo che nessuno si spaventa, perché tutti ritengono che io abbia sete e mi voglio versare da bere. Questa bottiglia però potrebbe benissimo funzionare come un'arma impropria. Allora che cos'è davvero la bottiglia? È questa polivalenza dei significati. È solo il fatto che noi stiamo ad una regola che stabilisce che la bottiglia serve per bere e non per scaraventare davanti al mio prossimo, solo perché stiamo ad una regola, crediamo in questa regola, non usciamo da questa regola, che nessuno si inquieta. Bene, la filosofia è nata per determinare il significato delle cose, è nata per definirle, porre fine alla pluralità della loro significazione, perché la pluralità della loro significazione è l'angoscia. Se quella porta, oltre a essere la porta che mi porta fuori da questo teatro, è anche la porta dell'inferno, come capita in qualsiasi allucinazione schizofrenica, ecco che io mi trovo nella condizione di angoscia. Possiamo dire che la filosofia è nata inventando il principio di non contraddizione, la bottiglia e non altro, il principio di causalità, questa cosa succede a causa di questo, per difendere l'umanità dall'angoscia, perché l'umanità non è nata intorno al focolare come credono gli psicanalisti con le loro teorie flebili. L'umanità è nata intorno al grido, che era la raccolta della comunità intorno al terrore, di fronte al terrore, e dal terrore li difendi con regole ferree, miti, riti, comandamenti, logica. Ecco, la filosofia è nata come difesa dalla follia, e l'arte è l'espressione della follia, in quanto contaminazione dei contrari. Pistoletto ha parlato di infinito, l'abbiamo visto descritto nelle sue opere. Aristotele dice che l'universo è finito, perché se non fosse finito non avremmo la possibilità di calcolarlo. Colui che ha messo in circolazione il numero irrazionale, che era un allievo di Pitagora, è morto in un naufragio, perché non si deve divulgare ciò che fuoriesce dalla finitezza, perché solo nella determinazione, nella definizione, nell'univocità dei significati, noi possiamo intenderci a livello linguistico e comportarci senza angoscia. L'infinito, il labirinto, un altro scenario. Io oggi ho visto, dopo pranzo con Pistoletto, una sua immagine in cui attraverso un circuito inestricabile di cartoni si arrivava ad una pietra bianca, e il labirinto è il luogo della follia, dove uno non ha una strada tracciata. La filosofia nasce per tracciare autostrade, non solamente strade. E dopo la filosofia, la scienza, strade ancora più recintate e ancora più determinate, in modo tale da procedere secondo ragione. La ragione poi non è la verità. Non è vero che la bottiglia serve solo per bere, serve anche per, come arma impropria. La ragione è un sistema di regole che ci serve per convivere. E quindi la filosofia è uscita fuori dalla dimensione artistica per costruire città, per costruire comunità, per costruire dimensioni di convivenza non angoscianti. E l'arte, dal resto Platone dice, i poeti vanno espulsi dalla città, perché i poeti mentono troppo, usano il linguaggio, un apparato metaforico che non sta alle definizioni. Non funziona il loro linguaggio se vogliamo ragionare. Dal resto, che cosa, non so, se prendiamo Leopardi, dimmi che fai tu luna in ciel. Ecco, traduciamola in termini razionali, è una domanda assurda, non ha nessun significato, perlomeno la risposta è prevista, basta chiedere a un astronomo cosa fa la luna in cielo. Però la domanda diventa poetica se la luna, oltre ad essere quel pianeta che gira intorno alla Terra, diventa anche qualcos'altro, un'interlocutrice femminile. Allora a questo punto la domanda diventa poetica: cos'è il poetico, cos'è l'artistico? Un oltrepassamento della definizione, un'aggiunta di significato rispetto ai significati convenuti. È un'ambivalenza di significato, un'oscillazione di significato, e quindi è inquietudine, e affondo nella follia. Per cui per essere artisti bisogna avere questo coraggio di oltrepassare la soglia. E i discorsi che faceva Pistoletto, io li scrivevo mentre lui parlava, e ho visto una sua intervista con la testa capovolta. Non puoi fare arte con la testa. La testa serve per fare ragione e convenzione. Serve per fare filosofia, assumendo la filosofia come una simbolica del ragionamento. Ma non arte. L'arte la devi fare se riesci a sconfinare nella dimensione folle che c'è in ciascuno di noi. E non basta la follia privata. Non è interessante. È necessario che attraverso il mio ingresso nella follia io riesca a catturare le metafore di base dell'umanità. Quando Barbieri diceva Pistoletto anticipa il futuro, questo lo possono fare solo gli artisti, perché antevedono. Questo lo sapevano benissimo i greci. I greci dicevano che i poeti erano ciechi, non solo Omero. Erano ciechi perché gli dèi gli toglievano la vista del vicino, di ciò che noi vediamo da vicino, e gli davano la prosveglia, la visione da lontano. Diodato, siccome era amato dalla divinità, la divinità gli fece in dono la cecità per dargli la vista ulteriore. Ecco, questo fanno gli artisti, sono questo. Se non sono questo, sono dei biografi, dei sentimentali, dei narratori di sé, degli autobiografici, cioè nulla di interessante. Però bisogna avere la forza di entrare nella dimensione folle. Se non si ha questa forza, non si è artisti. Ma prima della distinzione tra ragione e follia, c'è una follia originaria che è l'indistinzione di tutte le cose. Questa è la follia originaria, quella che Nietzsche chiama caos. Caos non vuol dire disordine. Caos vuol dire apertura, casco, caino, mi apro, mi spalanco. Baudelaire lo chiamava lo sbadiglio della terra. Allora, in questo caos, che è la non differenziazione di tutte le cose, se l'artista non arriva lì, non succede niente di artistico. Però arrivare lì è molto pericoloso. Jung, che è uno psicotico grave, diceva: non tutte le porte vanno aperte, perché non è mica detto che noi con le nostre forze mentali riusciamo a reggere le potenze di questa dimensione che con un linguaggio povero Freud ha chiamato inconscio, ma che l'umanità ha sempre conosciuto e ha chiamato sacro, luogo della massima violenza, della massima sessualità selvaggia, del sangue, della carne, del sacrificio, robe terrificanti. Il sacro è terrificante, non è quello che prima ho detto, bisogna uscire dal cristianesimo per capire queste cose. Perché il cristianesimo ha desacralizzato il sacro, ha fatto diventare Dio un buon papà. Abbiamo perso la nozione di sacro, ma il sacro, anche se noi cristiani l'abbiamo perso, lavora comunque dentro di noi. Lavora comunque, e l'artista è colui che ce lo fa assaporare attraverso, diciamo pure, la bellezza, che ci consente una via d'accesso alla dimensione sacrale rispetto alla quale un contatto immediato ci folgora. Anche Dio, che cosa dice a Mosè? Non puoi guardarmi in faccia. Quando me ne sarò andato, mi riconoscerai dalle orme. perché non ci può avere il faccia a faccia col sacro. La ragione è un'isola piccolissima nell'oceano dell'irrazionale, diceva Kant. E noi con gli strumenti della ragione possiamo fare delle piccole derve, possiamo inoltrarci nel sacro. Diciamo che gli artisti, come diceva bene Heidegger, sono i più arrischianti. E tante volte arrischiano anche la testa. Non è necessario che la arrischino, però il rischio fa parte della dimensione artistica. Devi uscire fuori dalle regole, perché se non esci, dalle regole della ragione, perché se non esci, non crei niente. Ecco, se riusciamo a capire questa dimensione antecedente, la differenza tra ragione e la follia come comunemente la intendiamo, siamo arrivati a quello che dobbiamo pensare con la parola follia, che Platone, per distinguere da quella popolare, chiamava zeia divina, e in riferimento alla quale Nietzsche dice: c'è ancora del caos dentro di voi, riferendosi ai piccoli uomini, una vogliuzza per il giorno, una vogliuzza per la notte, fermo restando la salute che è la fotografia di tutti quanti noi. Bene, c'è ancora del caos dentro di voi, virgola, c'è ancora una stella danzante. Ecco, perché se non c'è più, basta siamo irregimentati, e allora meno male che c'è l'arte che ti dice: guarda che tutti i significati possibili dell'umano non sono quelli codificati dal tuo modo di essere attuale, razionale, ordinato. C'è ancora del caos dentro di voi. Lo specchio. Abbiamo visto pistoletto giovane, pistoletto più vecchio, pistoletto riflesso. Beh, lo specchio è il tentativo di catturare quel vuoto che è il nostro corpo, in modo particolare è il nostro volto. I latini lo chiamavano os oris, buco, e anche quando c'è lo specchio la destra va a sinistra, la sinistra va a destra, non lo catturiamo mai questo volto. E in tutte le lingue questa parte che noi non vediamo mai e che neanche lo specchio ci riproduce, in tutte le lingue funziona come ciò che è visto dagli altri. La parola viso vuol dire visto. L'altro è il depositario della mia immagine, non io. I tedeschi dicono Gesicht, il visto, dagli altri. Gli inglesi dicono face, anche noi italiani diciamo faccia, che sta per qualcosa che mi costruisco immaginandomelo, ma che non vedo. Ecco, questo indagare nello specchio, quel tentativo di pervenire a quel nulla di conosciuto, che è proprio la mia faccia. Questo mi pare un'indagine folle. Quello che Dio dice non ti farà immagine alcuna, lo potremmo dire ciascuno di noi, ma non nel senso di un comandamento, nel senso di una constatazione. I lineamenti del nostro volto non li cattureremo mai. E per quanti specchi ci si mette, ci sarà sempre questo sconosciuto, questo inconnu, questo fondo non raggiungibile, che è appunto il nostro volto. Che dire d'altro? Lo zero, che diventa due. Loro sanno che il 2 è la caratteristica, il numero magico della schizofrenia, no? 2 non è 1 più 1, il 2 è l'uno e l'altro. I greci, che avevano una visione qualitativa dei nomi, dei numeri, e che non li avevano ridotti a pure quantità sommabili, avevano capito bene questa cosa. E l'uno e l'altro non è il doppio, l'uno e l'altro è l'uno che si affaccia all'altro. La parola greca è amfi, anfiteatro. Due teatri che si affacciano, non è il teatro, il teatro è un mezzo anfiteatro. Bene, che cosa si affaccia nel due? L'uno e l'altro, il maschio e la femmina, il sole e la luna, la ragione e il suo altro. Nietzsche, prima di impazzire, su una panchina di Sils Maria, scrive: qui me ne stavo e attendevo, nulla attendevo, or del sole or dell'ombra godendo, puro e semplice gioco, tempo senza meta, ed ecco che l'uno divenne due, e Zarathustra mi passò di fianco. Ecco, questo è l'inizio di quella visione che noi possiamo chiamare folle con un linguaggio psichiatrico psicopatologico, ma sappiamo che la psicopatologia non è altro che la versione povera, perché scientifica, della mitologia, cioè della poesia. Ma chi ha il coraggio di entrare davvero nella follia? I greci questa dimensione l'avevano intuita in una maniera categorica, in una maniera precisa. Eraclito dice, a proposito della follia, che gli uomini cercano di allontanare da sé perché l'invasione della dimensione folle è il dissolvimento della comunità. Dice: il Dio è giorno e notte, inverno e estate, guerra e pace, sazietà e fame. Ecco qui la contrazione dei contrari, la valenza del simbolo. Il simbolo non è una cosa che sta per un'altra, quelli sono i segni. Il simbolo è una contrazione di contrari. Symballing vuol dire mettere assieme. Invece la ragione divide, fa un'operazione di diaballing, separazione. Il bicchiere e non altro, l'abbiamo sentito prima adesso dal pistoletto. Questa è l'operazione della ragione. Per cui tra follia e ragione c'è questo gioco continuo. La ragione serve per convivere, ma non per creare, perché con le regole non si crea niente. Con le regole si convive con una certa quiete, una certa affidabilità, una certa prevedibilità del futuro. Ma per creare bisogna uscire fuori dall'ambito razionale e in questo uscire fuori scendere nella dimensione folle e riuscire a catturare quello che il Dio detta, diceva Platone, rendendo i poeti entusiasti. Entusiasmo è una parola greca che vuol dire enzeo, dentro di te c'è un Dio che parla, non sei tu uomo abituato a ragionare, a distinguere, a separare, a differenziare. È il Dio che ti contamina, ti confonde e ti produce un'innovazione rispetto a nessi che la ragione non ha ancora raggiunto, e che una volta che esplodono nella storia la ragione deve assestarsi ad un livello superiore per assorbire questa novità che l'istanza creativa nata dalla follia produce. O l'arte è questo o non è un bel niente. Anche Jaspers, che era uno psicopatologo, però era molto intelligente, perché come dice Heidegger la scienza non pensa, no? Scienza esegue, scienza produce proposizioni esatte, exactu, tenute dalle premesse, ma il pensiero è qualcosa di più dell'esattezza e tanto più del calcolo. Bene, Jaspers diceva, ogni volta che ammiriamo un'opera d'arte è come se noi guardassimo la perla di una conchiglia, dimenticando però che la perla è la cicatrice della ferita della conchiglia. Ecco, gli artisti sono degli uomini feriti, profondamente feriti, che invece di lamentarsi, come fanno tutti, utilizzano la ferita, che è una soglia di accesso alla follia che li abita, che abita tutti noi, ma da cui o ci difendiamo attraverso la rigidità dei nostri pensieri o attraverso i farmaci, a seconda delle circostanze, delle gravità. Bene, gli artisti invece utilizzano la follia ed esprimono nuovi sensi e nuovi significati. E allora diciamo che il filosofo si trova in ritirata, perché il filosofo è nato per difendersi dalla follia. Nietzsche, che queste cose le ha capite bene, anche perché aveva una certa parentela con questi scenari, dice: Socrate ha dovuto diventare razionale de rigueur, per necessità, perché all'interno del dionisiaco, all'interno del folle, all'interno della mancanza d'ordine, all'interno della non distinzione dei comportamenti e dei codici delle persone, non c'è avanzamento della civiltà. E però, a sua volta, la civiltà avanza attraverso colpi di follia di cui si fa interprete l'arte. Allora, l'arte o è questo, o è soglia, o è specchio, o è ambivalenza, o è zero che si fa due, per stare alle metafore di Pistoletto, o non è niente.